E comincio per ringraziarvi ovviamente di essere qui anche questa sera, nonostante lo spostamento di orario, e dentro subito, come dire, visto che il tempo è tiranno, in medias res. In questo percorso che giunge a conclusione questa sera abbiamo parlato molto di Mediterraneo, ma paradossalmente parlando molto di Mediterraneo si è parlato ancora di più di Europa. Se ricordate, come dire, abbiamo posto più riprese, i nostri relatori hanno posto a più riprese il tema dell'Europa e l'hanno posto anche in termini, come posso dire, in qualche modo ambivalenti, sottolineando, come dire, i pregi della politica europea rispetto al tema del Mediterraneo e sottolineandone anche, come dire, le lacune e le carenze. Allora, questa sera quale migliore occasione per parlare di Europa e Mediterraneo? Con un ospite d'eccezione di sicuro riguardo, che è qua alla mia sinistra, che è l'onorevole Antonio Panzeri, che è eurodeputato e soprattutto presidente della delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con i paesi del Maghreb. Dunque, ringrazio naturalmente, ringrazio lui in prima persona e le persone che collaborano con lui, con le quali abbiamo intrattenuto, come dire, stretti contatti in queste settimane, perché come potete immaginare lo spostamento d'orario è dovuto alla possibilità di riuscire ad incastrare, come dire, gli impegni numerosi dell'onorevole, che immediatamente dopo questa conferenza è in partenza per un altro impegno per questa sera, ed è comunque riuscito a ritagliarsi questo tempo e questo spazio per noi. Tempo e spazio prezioso, perché per l'appunto, come dicevo prima, parlando di Mediterraneo paradossalmente abbiamo parlato molto di Europa. Allora, l'occasione di questa sera è, come dire, delle più ghiotte, per capire in qualche modo, per comprendere come di fronte alle sfide poste e anche ai temi sollevati dalla primavera araba, da come dire, le rivolte nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, l'Europa, quale ruolo ha giocato l'Europa, e soprattutto quale ruolo l'Europa può e potrà giocare in futuro rispetto a questa macro area geografica. Come ci siamo detti, una delle coordinate essenziali attorno alle quali abbiamo ragionato è anche il fatto che, come dire, l'Europa sconta in qualche modo il problema tra virgolette, però da questo punto di vista lo è, dovete spostare sempre più progressivamente a nord il baricentro della propria azione politica e quindi, come dire, la sponda sud, i paesi che si affacciano sulla sponda sud del Mediterraneo continuano ad essere paesi di confine per l'Unione Europea e continuano ad essere paesi in qualche modo, mi verrebbe da usare questa espressione forte, però non lo so, forse la potremo convalidare questa sera o forse no, ai margini in qualche modo dell'Europa, ai margini almeno delle possibilità di intervento sui temi sollevati e sulle questioni che la primavera araba ha posto anche all'Unione Europea, ha posto all'Europa in genere. Dunque io, senza porre del tempo in mezzo, lascio immediatamente la parola all'onorevole Panzeri perché ci racconti che ruolo gioca l'Europa rispetto alla questione del Mediterraneo e rispetto alla questione della primavera araba. E come al solito, come dire, dopo aver ascoltato le sue parole ci sarà lo spazio per poter interagire come ci siamo abituati a fare in queste settimane.
Che tempo abbiamo?
Abbiamo 40 minuti buoni.
No, non per me, dico, io vedo di fare tre, insomma. Buonasera, grazie soprattutto per l'invito. Sono più volentieri a discutere di questo tema che considero molto, molto importante. Parto con una premessa. Molti si stanno interrogando se in realtà siamo in presenza di una primavera araba o di un autunno mediterraneo. E questa domanda non è mal posta, ma in qualche modo la risposta va sufficientemente argomentata. Perché mi rendo conto che dopo i primi esiti elettorali che ci sono stati in Tunisia, in Marocco e in questo processo elettorale lunghissimo che durerà praticamente 3 mesi in Egitto, si è aperto in taluni settori dell'opinione pubblica europea un dibattito attorno all'idea: ma il gioco è valso la candela? E cioè, dovevamo davvero in qualche modo contribuire, se mai ci siamo riusciti, all'abbattimento di questi regimi illiberali per poi finire nella brace di un possibile radicalismo islamico? Sono domande che si stanno ponendo una buona parte dei cittadini, e devo dire con molta sincerità la mia risposta immediata è che il gioco è basso la candela e spiego le ragioni, ma nello stesso tempo sono domande che in qualche modo hanno difficoltà a trovare una risposta immediata. Primo, perché non so quanto l'Europa riesca ad influire rispetto ai processi che sono in campo. In seconda istanza, perché guardando bene la realtà è indubbio che noi siamo in presenza di fattori che hanno portato sostanzialmente alla maturazione di questi processi, e sono soprattutto tre questi fattori. Il primo è una cosa che riguarda anche l'Europa, ma riguarda il mondo, ed è una crisi economica e finanziaria molto, molto forte che ha invaso anche questi paesi. Il secondo fattore scatenante riguarda la moltitudine di giovani, di ragazzi e di ragazze. Non dobbiamo mai dimenticarci che in questi paesi l'età media è tra i 27 e i 29 anni, che premono per trovare un posto di lavoro, non hanno difficoltà, e in più si trovano in qualche modo bloccati dai processi migratori per le ragioni che conoscete. E poi vi è un terzo fattore, che in realtà questi regimi liberali tirannici drenavano enormi risorse finanziarie ai loro paesi. Qualcuno ha conteggiato per la Tunisia circa il 40% che la famiglia Ben Ali e tutto il clan e tutta la corruzione che stava intorno non distribuiva sostanzialmente al popolo, e ovviamente questa miscela è diventata una miscela esplosiva. Solo chi non ha guardato da vicino questi problemi, non ha compreso ed è rimasto in qualche modo allibito di fronte ai processi che stavano avvenendo, sprovvisto probabilmente di un'analisi sufficientemente attenta delle cose che... In realtà queste cose hanno fatto saltare, possiamo dirla così, un compromesso che c'era tra questi regimi, l'Occidente e l'Europa. Il compromesso si basava su un semplicissimo scambio: la difesa e il sostegno a questi regimi in cambio di una lotta al terrorismo e di un controllo dei processi migratori. Questa cosa è saltata, e l'Europa in qualche modo deve ripensare. Bisogna dire che questo compromesso, questo scambio, era un compromesso fallace, perché ovviamente si basava su una semplice equazione: io non pongo problemi dal punto di vista dei diritti nei vostri paesi, in cambio però tenetemi lì le persone e non rompetemi le scatole, perché ho problemi seri in Europa e non riesco a far comprendere ai cittadini che la questione dell'immigrazione è un tema che devo assolutamente governare. È saltato questo scambio. Ora dovete entrare nell'ottica, questo è il mio pensiero perlomeno, insomma, che questi processi non si fermeranno e invaderanno tutto il Mediterraneo. Certo, non saranno lineari, saranno contraddittori, non saranno scontati, ma comunque andranno avanti e non lasceranno le cose come prima. E saranno anche processi cruenti, come vediamo ad esempio in Siria, dove la situazione è davvero complicata e drammatica. Ma dobbiamo partire sostanzialmente da questo assunto, che non si arresteranno questi processi. Ora, alcuni osservatori internazionali hanno visto nella cosiddetta primavera araba una serie di rischi che hanno in qualche modo tentato di delineare all'opinione pubblica europea. Io volevo solo brevemente soffermarmi su questi potenziali rischi, perché se ci sono o non ci sono effettivamente. Innanzitutto, anche qui una premessa che considero importante: qualcuno ha tentato di dire sostanzialmente che noi eravamo in presenza di una primavera araba che in qualche modo copiava, tra virgolette, quanto è avvenuto con la caduta del muro di Berlino. Non l'avete sentito questo aspetto, nel 1989. la mia opinione personale è che tutti i processi rivoluzionari di cambiamento sono simili all'inizio, poi prendono strade fra loro diverse e possono avere derive fra loro diverse. In ogni caso c'è un elemento sostanziale che divide il fatto che i paesi ex comunisti si sono liberati dal giogo comunista nel 1989 con la caduta del muro di Berlino. E la differenza sostanziale è che quei paesi avevano dinanzi a sé una prospettiva, ed era quella dell'integrazione europea. Questi paesi questa prospettiva non ce l'hanno, e per questa ragione è indispensabile da parte dell'Europa tentare di riconvertire quella politica che prima avevano nei confronti di questi paesi, ripensando la politica di vicinato. Dirò qualcosa più avanti su questo, ma sarà uno dei primi tentativi che dovrà essere fatto, con l'accortezza e la consapevolezza che le politiche che metteremo in campo saranno politiche senza prova di appello, perché per chi come me ha avuto l'opportunità di girare parecchio questi paesi, me lo sono sentito dire spesso e volentieri: le colpe dell'Europa, poco attenta alla società civile, ai cittadini che, come dire, avevano molte pene, e molto attenta invece ai rapporti con questi regimi. Quindi non abbiamo un'altra prova d'appello, dobbiamo azzeccarla nel modo giusto verso la politica che dobbiamo fare nei confronti di questi paesi. Vediamo i rischi. Ci sono tre rischi che sono stati paventati nel dibattito complessivo. Il primo rischio, che francamente io non ho visto, è quello sostanzialmente: beh, qui si sta risvegliando una sorta di orgoglio arabo, e questo orgoglio arabo in qualche modo è un facsimile, è una sorta di ripetizione di una sorta di panarabismo come quella che fu inaugurato allora in Egitto dall'allora premier Nasser. Non c'è dubbio che in questi processi di cambiamento qualche elemento di orgoglio arabo c'è, ma soprattutto nelle giovani generazioni, perché in una società globalizzata in cui le informazioni arrivano velocemente e basta essere in un albergo a Tunisi piuttosto che ad Algeri, piuttosto che a Casablanca, e si apre il televisore e arrivano canali di tutto il mondo, quindi che vi è questa idea: non possiamo vivere come prima, e quindi c'è bisogno di una modernizzazione di questi paesi. Questo orgoglio, soprattutto le giovani generazioni, si è notato e sentito. Tuttavia io non ho visto, non abbiamo visto in tutte le manifestazioni che ci sono state, il fatto che sono stati cacciati gli stranieri o bruciate le bandiere di Israele piuttosto che degli Stati Uniti, che era in qualche modo uno degli elementi sui quali si fondava allora questo elemento di liberazione del panarabismo dall'oppressione occidentale. E quindi io questo rischio francamente non l'ho visto. Il secondo rischio, che è quello più complicato, è quello che si dice, insomma, ho tentato di dirlo all'inizio, si è in presenza di un rischio forte di una deriva radicale islamica che non sa dove è. Ora proviamo a riflettere un attimino su questo, perché qui la sfida si giocherà molto, e anche dalle capacità dell'Unione Europea e dei paesi occidentali di guardare a questa realtà. Noi abbiamo avuto tre elezioni importanti. Abbiamo avuto le elezioni in Tunisia, dove il partito islamico El Nadar ha ricevuto quasi il 40% dei consensi. Abbiamo avuto le elezioni in Marocco, dove il partito islamico moderato ha ricevuto all'incirca il 28-29% dei suffragi, tra l'altro su una partecipazione molto bassa al voto, circa il 45%, e in Egitto, come ripeto, dove però c'è un elemento che bisogna assolutamente sottolineare, perché dai primi dati emerge che c'è una forte affermazione di Fratelli Musulmani, e come secondo partito il partito dei salafisti, perché i liberali arrivano al terzo posto sostanzialmente. Ecco, guardate, qui ci sono due modelli che si stanno confrontando nei paesi arabi, due modelli sui quali bisogna soffermarsi un pochettino, e dobbiamo soprattutto avere anche qui la consapevolezza che nel momento in cui parliamo di democrazia non possiamo immaginare che la democrazia che noi conosciamo, e che devo dire poco apprezziamo, sia quella che dobbiamo in qualche modo imporre, perché perché alcune tradizioni di questo mondo che possono accompagnarsi con la democrazia sono molto diverse dalle tradizioni che ha il mondo occidentale e particolarmente quello europeo. Tuttavia i due modelli sono questi. Il primo modello è quello in cui c'è il tentativo di questi partiti islamici moderati di in qualche modo collegarsi con il partito islamico di Erdogan, quello turco. Avete visto, in ogni caso c'è stato molto attivismo da parte del primo ministro turco in tutti questi mesi qui, ha visitato molti di questi paesi, è stato accolto sostanzialmente in maniera molto benevola in tutti questi paesi, ed è uno schema che francamente, se fosse possibile imporlo, tra virgolette, in tutti questi paesi, potrebbe essere una soluzione positiva, perché questo modello turco parla di una netta separazione tra l'azione di governo, l'azione dello Stato e l'azione religiosa. Poi c'è un secondo modello al quale bisogna guardare e in qualche modo che può determinare magari qualche problema, ed è il modello dell'Arabia Saudita, perché ovviamente c'è una visione molto integralista in cui non c'è nessuna separazione tra l'aspetto religioso e l'aspetto dell'azione dello Stato, non c'è la laicità dello Stato, e questo è un problema. Non so che direzioni di marcia avranno. Certo è che qualche osservatore dice dovremmo vedere alla prova ad esempio i fratelli musulmani in Egitto, se decideranno, non avendo raggiunto la maggioranza assoluta, di stare, cosa che può essere relativamente semplice per loro, perché al di là di qualche discussione, seppure anche molto forte, con i salafisti, ma c'è una sorta di unità di intenti, o se invece decideranno di stare con i liberali, dando un segnale evidente al mondo che si sceglie una strada piuttosto che un'altra. Io questo non lo so, ovviamente dobbiamo cercare di lavorare per far comprendere che pur senza ingerenza è indispensabile che si creino in questi paesi i presupposti perché non venga tradita l'elemento fondamentale che ha portato alla primavera araba, cioè l'estensione dei diritti fondamentali, dei diritti individuali, dei diritti collettivi e l'ampliamento degli spazi democratici per quanto riguarda la società civile, perché questi sono elementi essenziali. Poi si può scegliere una strada o un'altra, ma sono elementi essenziali che devono trovare una conferma nelle modifiche costituzionali che questi paesi dovranno affrontare a partire dalla Tunisia. Questo varrà anche per la Tunisia, sì, devono redigere la Costituzione, è stata eletta l'Assemblea Costituente. Io penso che il Partito Islamico Moderato e Nahda in Tunisia dovrà misurarsi con due problemi grandi che non permetterà a questo partito di scegliere una strada radicale. Il primo è la crisi economica e finanziaria che sta attanagliando la Tunisia e la necessità di avere tantissimi aiuti internazionali. Il secondo elemento, l'avrete visto in televisione anche recentemente per quanto riguarda le elezioni in Egitto, le file interminabili di cittadini che si recavano alle urne. Per me in Tunisia è stata una cosa davvero molto importante vedere questo afflato verso la democrazia che stava risorgendo, ma, e questo sarà un problema che peserà oggettivamente per quanto riguarda il partito del Nahda, perché la mia impressione è che i cittadini tunisini abbiano, come dire, si siano tra virgolette innamorati del processo democratico e difficilmente potranno, per così dire, archiviare questo processo sulla base del fatto che ha vinto un partito, eccetera. Per cui anche il consenso che oggi è stato dato al partito islamico moderato e Nahda non è scontato per sempre. Dovete poi sapere, questo vale particolarmente per l'Egitto e per la Tunisia, un po' meno per il Marocco, che il premio verso i partiti islamici deriva dal fatto che quei regimi avevano particolarmente oppresso questi partiti, messi in clandestinità, posti fuori dal gioco, e ovviamente c'è stata anche una reazione da parte del popolo nei confronti di questi partiti, e sono stati premiati proprio nello stesso tempo questi partiti che pure non avevano una grande possibilità hanno svolto in tutti questi anni una funzione di patronato sociale, di fronte alle difficoltà economiche e sociali di buona parte dei cittadini, hanno tentato in qualche modo di venire incontro ai cittadini, aiutandoli, e questo ovviamente poi i cittadini, come sapete, nei consensi elettorali, quando questo avviene, poi la gente si ricorda. Tuttavia, per quanto mi riguarda, io penso che dovremo osservare attentamente questi processi. Non vedo allo stato attuale rischi di derive radicali dal punto di vista. Bisogna anche da parte nostra avere una capacità di discernere, perché il mondo arabo non è un mondo indistinto. È vero che ci sono valori che unificano, ma nello stesso tempo ci sono enormi differenze dal punto di vista sociale e persino religioso, perché un conto sono i wahhabiti, un conto sono i sunniti, un conto sono gli sciiti, e quindi è importante per parte nostra cominciare ad avere un occhio. Guardate, questo vale anche per la sponda nord dell'Africa, perché gli stessi arabi hanno il problema di guardare l'Europa non come un mondo indistinto, ma come un mondo che è diverso, perché ovviamente ci sono opinioni diverse anche in Europa su come. Quindi questo rischio non vedo, però è giusto che ci sia una attenzione particolare. Il terzo rischio è quello relativo all'immigrazione. Anche questo è stato molto agitato in questi ultimi mesi. Francamente l'esodo biblico non c'è stato. Abbiamo avuto all'incirca 50.000 persone tra la vicenda tunisina e quella libica, che, e tra l'altro persone che scappavano dalla Libia e non erano libici, ma erano immigrati che erano presenti in Libia, che provenivano soprattutto dalla fascia subsahariana e particolarmente dal Corno d'Africa, dove vi è una situazione di grande, insomma, una situazione tollerabilissima. Cosa dovrebbero dire ad esempio i tunisini, la Tunisia, che hanno avuto di fronte al conflitto che si è aperto in Libia la bellezza di quasi 400.000 persone che si sono spostate dalla Libia alla Tunisia e hanno dovuto accogliere in Tunisia, e adesso un po' per volta in qualche modo una parte sta rientrando nei diversi paesi e così via. Quindi, per dire che non c'è, ma anche su questo molto brevemente tornerò più avanti, insomma non c'è questo rischio, non l'ho visto, è un tema importante quello dell'immigrazione. Allora, come ho detto, capacità di discernere. La mia opinione è che noi non dobbiamo assolutamente, a proposito dell'Europa, voltare le spalle a questi processi. Non ci piacciono, come qualcuno dice, mi sarebbe piaciuto che avesse vinto Tizio piuttosto che Caio, e siccome ha vinto Caio, allora giro le spalle. Abbiamo già fatto un errore una volta. L'ha fatto l'Occidente, l'hanno fatto gli Stati Uniti, l'ha fatto l'Europa nella vicenda della Palestina. Quando abbiamo chiesto a viva voce che ci fosse nei territori occupati della Palestina le libere elezioni. Poi quando si dice libere elezioni c'è il gioco democratico, e bisogna sapere che si può vincere e si può perdere, altrimenti le elezioni non si fanno. E siccome tutti pensavano che nella elezione in Palestina potesse tranquillamente vincere Al-Fatah, in realtà ha vinto Hamas, e nel momento in cui ha vinto Hamas l'Europa, l'Occidente ha girato le spalle, e ovviamente questo ha portato inevitabilmente ad una maggiore radicalizzazione di questo movimento. Io vorrei che si evitassero questi errori, perché un conto è esercitare le pressioni perché si rispettino i diritti, un conto è girare le spalle perché il gioco che c'è stato non mi è piaciuto. Questo rischierà di provocare a quel punto che ci sia una deriva molto più radicale in questi paesi, e questa attenzione la dobbiamo fare. Come? Ci sono tre campi di attività che l'Europa deve assolutamente fare. Una è già in qualche modo iniziato con la revisione delle politiche di vicinato che l'Unione Europea sta facendo nei confronti di questi paesi. Politica di vicinato significa attività di cooperazione e gli scambi. L'Europa sta tentando di impostare questa nuova politica di vicinato basandosi sulle, vengono chiamate le tre N, Money, Market e Mobility. Money vuol dire la messa a disposizione di risorse economiche e finanziarie per far fronte ai processi di transizione democratica e sostenerli. Significa sostanzialmente avere una politica generosa dal punto di vista economico. mi sono recato in Tunisia circa un mesetto e mezzo fa con la task force dell'Unione Europea insieme a Lady Ashton e al commissario Füle, dove abbiamo firmato dei protocolli per circa 150 milioni di euro importanti a fronte della necessità di sostenere. Perché dico questo? Perché molte volte anche le discussioni intorno all'immigrazione e così via non partono da un presupposto che se non aiuto a risolvere i problemi economici, se non risolvo un problema delicatissimo per quanto riguarda la Tunisia, e cioè il fatto che quando vi è stata la primavera araba a partire dal 14 gennaio di quest'anno, il turismo è finito a livelli infimi. Ed è chiaro che essendo una delle risorse principali sostanzialmente sulla quale la Tunisia si regge, se il lavoro non c'è, oltre che star male le persone, è chiaro che tentano oggettivamente di migrare. È inevitabile che questo processo... Quindi occorre ricostruire le ragioni della fiducia, le ragioni della credibilità di un paese e ovviamente anche sostenere, sulla base di un principio, a differenza del passato, che viene chiamato principio more for more, cioè ti do più risorse finanziarie, però la condizione che siano legati all'ampliamento degli spazi democratici e della partecipazione della società civile agli stessi processi democratici. La seconda M, market, molto brevemente, significa aprire un'area di libero scambio tra Unione Europea e questi paesi, sia sulle pratiche commerciali, sia su quelle energetiche, infrastrutturali e così via, e tentare di costruire, soprattutto in questi paesi, un approfondimento della loro integrazione regionale dal punto di vista commerciale ed economico. Perché è del tutto evidente che è relativamente semplice tra l'Unione Europea e la sponda sud del Mediterraneo dialogare sotto il profilo economico e commerciale, è molto più difficile per questi paesi, ma noi dobbiamo spingere perché non è pensabile che ad esempio il Marocco e l'Algeria non si parlino dal punto di vista economico e dal punto di vista politico, perché questo non aiuta il processo di integrazione regionale. E infine la mobility, tesa in due direzioni, significa processi di immigrazione regolare e significa anche quella che viene chiamata migrazione circolare, soprattutto delle giovani generazioni verso la rete universitaria, verso alcune qualifiche professionali che siano convenienti alle due sponde e che permettano anche, soprattutto, di ritornare da parte di questi immigrati verso il loro paese per contribuire alla soddisfazione economica e produttiva e tecnologica di questi paesi. Lo dico questo pensando che l'Europa ha un problema grande da affrontare, perché molti problemi che noi abbiamo possono essere risolti attingendo al tema dell'immigrazione. È quella che viene chiamata sfida demografica. Ed è importante, sulla quale bisogna assolutamente riflettere. Se nel giro di... Io so che quando si dicono queste cose c'è sempre il rischio di una contraddizione, soprattutto quando c'è la crisi economica e finanziaria e c'è un livello sufficientemente elevato di disoccupazione. Ma se guardiamo un pochettino più in là del naso, con una certa lungimiranza, vedremo che nel giro di 20 anni noi avremo una società europea, compresa quella italiana, che diminuirà. Diminuirà perché c'è il processo di invecchiamento della società. L'età media è 48 anni, a differenza dei 27, 28, 29, quindi da solo, dal punto di vista esponenziale cosa significa tutto questo? Si vive di più per fortuna, ma si costa anche di più, e questo modifica le politiche sociali e le necessità di intervento. Io vengo da Milano e in una città come Milano c'è più del 25% di ultra 65 anni. Si esce precocemente dal mercato del lavoro e poi vi è un tasso di natalità che è prossimo allo zero. Allora, alla lunga, questo aspetto porta inevitabilmente ad avere un problema nella fascia di mezzo. E se gli europei, i cittadini italiani vogliono mantenere livelli di benessere sufficientemente elevati, quella fascia di mezzo va coperta. O la si copre con una drastica revisione delle politiche sociali, politiche sulla famiglia, per creare le condizioni, anche una certa credibilità e fiducia perché si possa far crescere, per così dire, figli e mettere al mondo figli, o è inevitabile che i processi migratori debbano essere regolati. Già oggi, di fronte a tante polemiche che ci sono, abbiamo più di 1.300.000 persone che sono regolarizzate dal punto di vista lavorativo. Quindi è importante sostanzialmente che si ripeta, perché questa sfida è una sfida che abbiamo dinanzi. Se governata è un conto, se invece non la governiamo e si alimenta semplicemente la paura, diventa oggettivamente un problema grave. Ma questo della paura è un problema molto serio, guardate, perché la paura è una di quelle cose che non conosce frontiere, soprattutto quando c'è una situazione di grande difficoltà e di crisi economica e finanziaria come quella attuale. C'è una tendenza in qualche modo non all'apertura, ma alla chiusura, al chiudersi, ad avere paura dell'altro, e diventa un problema molto serio, che sta drasticamente cambiando persino in maniera antropologica le persone, nel loro comportamento. E noi abbiamo bisogno, io penso che ci devono essere forze sociali, forze politiche lungimiranti che siano in grado di governare questi processi, queste paure, anziché alimentarle o lisciare il pelo al gatto della paura, perché è facile dal punto di vista elettorale, ma crea dei danni enormi dal punto di vista civile, morale e così via. Ed è necessario, io credo, che su questo noi si possa avere la massima attenzione. Infine chiudo, gli altri due campi sui quali bisogna assolutamente lavorare è l'idea della costruzione di una cittadinanza euromediterranea. Questo si inserisce nell'ottica dell'abbattimento delle diffidenze e delle paure fra le due sponde. E infine, siccome faccio il parlamentare ma sono anche espressione di un partito, c'è un ruolo importante per le organizzazioni di massa e per i partiti europei, per evitare che ci siano quelle derive e quei radicalismi. Bisogna anche che ci si metta nella testa, nelle grandi organizzazioni, di riprendere in mano l'idea di una politica di solidarietà internazionale che si è persa lungo la strada. E anche il fatto che i partiti democratici progressisti europei siano in grado di contribuire alla nascita, alla costruzione e al sostegno di partiti progressisti e democratici in questi paesi è importante, proprio perché ci sia anche un gioco democratico molto aperto e non semplicemente una sorta di deriva verso un partito islamico. È giusto che ci sia questo gioco, può essere alimentato seriamente questo gioco democratico se ovviamente c'è anche un sostegno effettivo della società politica europea, delle grandi organizzazioni di massa, penso ai sindacati, alle organizzazioni delle imprese, insomma in questa direzione. Insomma, c'è molto da fare in questo. E sono i tre campi, ripeto, politica di vicinato, cittadinanza non mediterranea e ruolo delle grandi organizzazioni di massa, per tentare di governare al meglio questo processo che si è aperto nel Mediterraneo e per rilanciarlo verso sbocchi positivi. Mi fermo qui e grazie, non so se parlare.
Grazie onorevole. No, non credo che l'abbia fatta assolutamente lunga, anzi come dire, è stato molto interessante ascoltare questa lunga carrellata di temi che toccano un pochino molte delle questioni relative al tema del Mediterraneo. Io direi di aprire il dibattito, però mi permetterei, se mi date mandato, voglio dire, e permesso, di riassumere alcuni dei temi principali, alcune delle questioni centrali che sono emerse e questa sera, ma in generale anche come minimo comune denominatore degli incontri che abbiamo fatto nelle scorse settimane. Ne individuo sostanzialmente 5 che dico brevissimamente e che poi consegno alla nostra riflessione, perché la mettiamo in comune. Anzitutto le motivazioni che hanno portato alla primavera araba, no? Tutte le dietrologie, tutti i pensieri, i contropensieri che abbiamo provato a sviscerare, insomma, e che abbiamo letto sui giornali, che abbiamo visto alla TV e che in qualche modo hanno attraversato il dibattito attorno alla questione della primavera araba e delle rivolte nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, come dire, ci consegnano alla fine, a me pare, dalla voce di tutti gli ospiti che abbiamo avuto nelle scorse settimane, l'idea banale in qualche modo, ma come dire, estremamente articolata e complessa nella sua semplicità, che come dire, semplicemente queste popolazioni reclamano migliori condizioni di vita e libertà. Ora, sembra, come dire, scontato dirlo, sembra banale dirlo, e con questo tuttavia ci dobbiamo misurare in qualche modo, no? E con questo dobbiamo fare i conti. Condizioni, migliori condizioni di vita e anelito alla libertà, che in qualche modo mi richiamano immediatamente alla seconda questione che vorrei sollevare e che consegno alla riflessione eventualmente di due parole che ci vuole, che ci vorrà consegnare l'onorevole Panzeri. L'idea che rispetto a questo tema del Mediterraneo e dei paesi del Nord Africa siamo ancora molto dentro, molto invischiati in qualche modo nella questione coloniale, nella questione della storia coloniale, nella questione della, nei temi legati alla decolonizzazione, in qualche modo. Quelle per noi sono state, per noi occidentali europei, occidentali in generale, terre, come dire, di sfruttamento economico nel passato, e poi ad un certo punto sono state mollate alla guazza, abbandonate in qualche modo a loro stesse dentro, come dire, i regimi dittatoriali che poi li hanno attraversate e che oggi vediamo cadere. Quindi questo è il secondo tema. Il terzo tema è il tema della paura, appunto, lo diceva l'onorevole Panzeri nel chiudere l'intervento. Noi in qualche modo, questo poi l'abbiamo sentito anche da D'Ambrosio la settimana scorsa, no? Abbiamo vissuto in qualche modo gli ultimi 10 anni almeno sicuramente attraversati, percorsi dal tema della paura dell'altro, del diverso, del contrario, insomma, paura di tutto ciò che non siamo noi in qualche modo, di tutto ciò che sta fuori da queste quattro mura del nostro orticello di casa. Ora, i sociologi insegnano che la paura in qualche modo si autoalimenta e soprattutto è una profezia che si autoavvera, cioè non c'è come dire che io ho paura che la mia banca fallirà per farla fallire davvero, perché se poi tutti corriamo a prendere i risparmi che abbiamo per chi li ha che non abbiamo, insomma, se tutti corriamo in banca a svuotare i conti correnti, la banca poi fallisce davvero. La paura agisce allo stesso modo: se io mi convinco che uno mi faccia paura, beh, poi mi fa paura davvero, indipendentemente da quello che fa, da quello che pensa e da come agisce. E poi le motivazioni perché io possa avere paura di quella persona, come dire, le trovo ovunque. Ho paura che mi invada, che invada la mia terra, ho paura che violenti le donne del mio paese, ho paura che mi porti via il lavoro, ho paura che mi porti via i soldi, ho paura, insomma. E questo tema della paura, per l'appunto, Panzeri la spendeva sul piano politico, però in realtà va spesa anche secondo me sul piano culturale, rende molto, diceva, sul piano, come posso dire, del consenso elettorale nell'immediato, ma crea danni. Beh, allo stesso modo anche sul piano culturale, civile ed economico, come dire, rende immediatamente, perché non c'è come richiudersi in se stessi in qualche modo di fronte all'altro, al diverso, per poi scoprirsi più poveri, come dire, nel futuro, magari non immediato. E qui ci sta perfettamente il tema che portava Panzeri prima, quando diceva: non giriamo le spalle, non voltiamo le spalle ai processi che sono in atto in questi paesi, in questa regione, insomma, mi pare che stiamo dentro qua. L'ultimo tema, in qualche modo, che, come dire, mi sembra di poter portare così a riassunto delle cose che ci siamo detti, lo riprendo dalla prima cosa che abbiamo raccontato nel primo incontro. Cioè, vi ricordate, vi portavo come dire, l'esempio di quello storico francese Fernand Braudel, che ha scritto quel libro che si intitola proprio Mediterraneo, che in qualche modo tracciava un grande affresco storico, ma anche sociale, sociologico in qualche modo, sul Mediterraneo, per dire che ci sono questioni che vanno al di là della politica, nel senso, come dire, più basso, però anche della politique politicienne, insomma, quella di chi va a vedere chi ha vinto e chi ha perso, quella di chi fa in modo, cerca di fare in modo che non vinca questo ma perda quell'altro e via dicendo, e che tornano invece ai temi della uso la parola Elia, però come dire, abbiamo imparato a conoscerla, della civiltà che, come dire, appunto negli ultimi anni abbiamo imparato a, abbiamo, come dire, l'abbiamo sentita risuonare nelle orecchie sotto la forma dello scontro di civiltà, e che in realtà lo stesso Brodel ci insegnava, ci diceva, il Mediterraneo è nato attorno ad alcune civiltà, ad alcune forme di civiltà molto ben precise, e che sono peraltro speculari fra loro, perché una civiltà è quella di tradizione romano-cristiana e che, dice Brodel, ha inventato le crociate e allo stesso tempo ha anche come punto, come centro, come fulcro Roma, e dall'altra parte c'è la civiltà islamica che a sua volta ha inventato la jihad e che, come dire, ha come punto centrale, come fulcro geografico attorno al quale si snoda la Mecca. Questo lo diceva Brodel, no? E lo porto in qualche modo a conclusione così di questa riflessione che abbiamo fatto. Riassumo brevissimamente per lanciare, insomma, per portare una domanda che vorrei fare allora a questo punto all'onorevole Panzieri. Questi temi che hanno attraversato il dibattito e che, come dire, anche noi abbiamo frequentato in queste settimane, quanto possono essere realisticamente messi sul tavolo e considerati come temi con i quali interloquire realmente? E da questo punto di vista l'Unione Europea del futuro, come dire, che non è soltanto quello del futuro di domani mattina, ma è anche del futuro più lungo, e lo dico a proposito proprio in questi tempi, in questi giorni, in queste settimane in cui l'Unione Europea sembra essere, come dire, messa all'agonia perché è stata la rovina di tutti, da qualche parte si dice, insomma, l'Unione Europea nella sua versione più strettamente economico-finanziaria, che è l'euro, ma comunque, come dire, l'obiettivo è pur sempre l'Unione Europea. Un'Unione Europea che va, come dire, che si immagina tra 50 anni, ipotizziamo, come può pensare di gestire un proprio ruolo che in qualche modo sta a metà, a cavallo, a confine per l'appunto? Come può tradurre quel tema del confine in termini positivi e non soltanto essere ai margini del continente europeo, ma essere anche terra in qualche modo che si costruisce come confine più o meno permeabile? Scusate, sono stato molto lungo, ma spero di aver tratteggiato, insomma, come dire, una questione abbastanza chiara da porre all'onorevole. Però prima, forse, se apriamo il dibattito, se c'è qualcuno che ha qualche curiosità o qualche altra questione da sottoporgli, lo possiamo fare.
Io volevo solamente chiedere all'onorevole se secondo lui il problema della primavera araba si potrebbe estendere anche all'Europa, perché ho sentito dire che in Europa c'è una situazione analoga a quella dei governanti africani, no? Cioè il 10% della popolazione detiene il 90% della ricchezza, chiedo dire. Allora, è possibile che nel giro di qualche anno, 5-10 anni, ci sia una specie di rivoluzione sociale anche qua in Europa, come quella che sta avvenendo adesso in Africa?
Grazie, c'è qualche altra questione?
Sì, ho letto che si può equiparare, diremo, al partito islamico moderato alle democrazie cristiane.
C'è il problema della laicità, come si affronta? Non l'abbiamo risolto noi, non l'abbiamo risolto del tutto, e abbiamo una storia su quella strada molto lunga. Come lo risolvono?
Se non ci sono altre questioni al momento, possiamo ritornare la palla a lei.
Partiamo prima dalla prima considerazione. La mia opinione è che l'Europa si trova dinanzi ad un bivio, e in qualche modo un bivio della storia, e bisogna avere questa consapevolezza. O saremo in grado nei prossimi giorni, non nei prossimi anni, di imboccare la strada che porta all'ampliamento della governance politica, economica e fiscale dell'Europa, o rischiamo molto, perché la moneta unica, che è stato ed è una grande conquista, se non è sostenuta dalla politica, dalle istituzioni, da una politica fiscale, da un bilancio comune europeo, alla lunga i grandi operatori internazionali porteranno inevitabilmente enormi risorse finanziarie verso i paesi emergenti o verso le aree tradizionalmente più tranquille, che sono quelle basate sul dollaro. Quindi io vorrei che ci fosse questa consapevolezza, perché, insomma, lo dicevamo prima, si è andato in giro per lungo tempo a spiegare le ragioni dell'Europa con una grandissima difficoltà nei confronti dell'opinione pubblica, perché all'Europa si addossavano enormi responsabilità, quando queste responsabilità in primo luogo erano degli stati nazionali e dei governi che governavano quegli stati. Cosa si può dire? Lascio perdere le polemiche in Italia, ma pensiamo al caso della Grecia. Cosa si può dire? Che è colpa dell'Europa se un governo come quello che c'era prima occultava i dati? È colpa dell'Europa se si è vissuti al di sopra delle possibilità, sperperando senza fare... No. L'Europa ti può imporre un limite entro il quale tu devi agire, ma il tipo di politica che devi fare in quel quadro lì lo decidi tu. Se fai delle politiche dissennate oppure fai finta di non vedere i problemi, prima o poi i problemi ti inseguono e ti smettono con le spalle al muro. Quindi è importante che ci sia questa consapevolezza, e non c'è dubbio che, se guardate il mondo come è cambiato, non può un singolo paese avere una influenza su scala mondiale. C'è bisogno di un contesto più ampio, rappresentato da, appunto, dall'Europa con 500 milioni di persone. Bisogna credere in questo progetto e bisogna spingere soprattutto in questa direzione. Questo significa sostanzialmente, se comprendiamo che uno degli elementi che bisognerà inserire in una grande battaglia ideale è quella della...
E ad una nazione un potere molto forte rispetto al consesso delle nazioni attorno al tavolo dell'ONU, no? E io ricordo che quando ci fu la guerra in Iraq, come posso dire, dell'ONU, lo si mise bellamente sotto i piedi in qualche modo, cosa che non è successa, ad esempio, rispetto all'intervento con la Libia, e quindi in qualche modo anche questo è un segnale. D'altra parte, io credo che sia un processo estremamente lungo, rispetto al quale una risposta, se sia sì, se sia no, se sia domani, se sia dopodomani, non possa essere in qualche modo data. Se interpreti, tra l'altro, bene anche il pensiero di Panzeri di qualche minuto fa. Certamente è uno dei grossi temi aperti, no? Cioè il superamento dell'identità nazionale, ma il superamento ancora prima della nozione di Stato nazionale. È un percorso tracciato, ed è un percorso che, come dire, l'Unione Europea, con le forme che può acquisire, che potrà acquisire, in qualche modo certamente ha tracciato e certamente ha messo sul tavolo. Da lì a dire, immaginare che tutto questo possa succedere nell'immediato, o possa succedere ancora di più per decreto legge, non so come dire, domani mattina si stabilisce che disponiamo di un'identità europea, per me non cambia assolutamente nulla. Voglio dire, sì, invece che andare al mio comune a fare la carta d'identità, prenderò un treno e andrò a Bruxelles a farmela fare. Adesso esaspero ovviamente i termini, però non so come dire. Molto più è il percorso culturale, molto più radicato e profondo è il percorso culturale che può condurre a questo. D'altra parte, la domanda è centrale: si potrà arrivare lì? Io credo che, al di là dell'esprimere un grosso auspicio...
Emilio Gentile Stato, nella nazione, ricostruendo un po' il percorso italiano, no? Proprio l'ultima pagina chiude proprio con l'interrogativo: come si può ancora, è ancora possibile spendere questi concetti di Stato e di nazione? E lo lascia aperto, insomma. Io credo che questo sia un orizzonte a cui dobbiamo guardare.
Uno dei grossi temi aperti, uno degli orizzonti a cui guardare, adesso mi ha fatto balenare l'idea che il prossimo percorso lo potrebbe immaginare proprio sul tema del superamento dell'identità stato-nazionale. Allora, mentre credo possiamo forse chiudere.
Sì, solo con un'esortazione, tanto il luogo mi permette di farla. C'è bisogno di nuovi missionari per la causa europea. Iscrizione aperta.
Mentre ringrazio naturalmente non mi risposto. Ringrazio ovviamente a voi per essere stati presenti a questi quattro incontri e a questo punto non vi rinnovo l'invito per la prossima settimana, ma ve lo rinnovo per fra qualche mese, per un prossimo incontro. Grazie.